Radio Giornale.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Lotta al Covid in Svizzera. Quasi 2 persone su 3 sopra i 16 anni sono state vaccinate almeno una volta. Ora si punta a convincere gli indecisi. Una coalizione internazionale contro la Cina in ambito tecnologico. Unione Europea, Stati Uniti e Gran Bretagna accusano Pechino di varie operazioni di cybercriminalità. 180 laghetti alpini in più nel solo ultimo decennio. Il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacciai alpini, i motivi di questo aumento. A dirlo, l'Istituto di Ricerca sull'acqua dei Politecnici Elvetici. Genova 20 anni dopo inizia questa sera una serie dedicata ad una delle pagine più buie della recente storia italiana, le manifestazioni e le derive legate al G8 del 2001. È uno sviluppo positivo quello fotografato da dati e statistiche. Il 64% della popolazione con più di 16 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Stiamo parlando, ben inteso, di lotta al coronavirus. Un motivo di giubilo per le autorità federali che oggi a Berna hanno voluto ringraziare chi si è fatto immunizzare. L'appello però rimane ed è rivolto in particolare agli indecisi, cioè farsi avanti. Lo sappiamo, questo è il punto di maggior cruccio attualmente da un punto di vista sanitario. Da Berna sentiamo la nostra corrispondente Anna Riva.
Torte e punture per tutti, senza preavviso, per celebrare una campagna vaccinale che, superate le difficoltà iniziali, oggi è motivo di vanto per le autorità federali. Una festa, questa è l'espressione utilizzata dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che vuole essere un ringraziamento a coloro, quasi 2 adulti su 3, che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Anche se, ben inteso, l'esercizio non si limita a una serie di vigorose pacche sulle spalle. Patrick Matis, dell'Ufficio della sanità. Certamente la quota di vaccinati potrebbe essere maggiore. Partiamo dal presupposto che le persone continueranno a farsi immunizzare. Ci sono le vacanze, molti sono via, forse parecchi hanno fatto in modo che l'appuntamento per la vaccinazione non cadesse durante le ferie. Ed ecco spiegato il cosiddetto centro di vaccinazione mobile del Canton Berna, che altro non è che un veicolo deputato all'immunizzazione parcheggiato a una prudente distanza di sicurezza dagli schizzi delle fontane della Bundesplatz. Un veicolo fortunatamente carico di molti passeggeri, come ci spiega Gundekar Giebel, portavoce della direzione della sanità cantonale. L'offerta si rivolge a tutta la popolazione, soprattutto a chi decide spontaneamente di vaccinarsi o a chi desidera farlo in una maniera più snella. Un'azione dal palese carattere simbolico, è il vaccino ad andare dalle persone, a raggiungere anche le zone più discoste del cantone. E bastano 2 chiacchiere con le persone in attesa della puntura, tra chi ha particolari orari lavorativi e chi si è scottato con la procedura di iscrizione convenzionale per avere la conferma che le autorità ci hanno visto giusto.
Intanto l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha segnalato oggi 1560 casi da venerdì scorso, all'incirca il doppio rispetto ai dati di una settimana fa. Tutti contro Pechino, Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna, Giappone ed altri paesi con un comunicato congiunto hanno apertamente accusato la Cina di aver condotto e di condurre ancora oggi operazioni di cybercriminalità contro molteplici obiettivi. Chiara Savi, un modo di agire inedito quello di governi ed entità contro Pechino.
Diciamo che non si vede tutti i giorni un comunicato congiunto di questo tipo al quale si sono associati anche Canada, Nuova Zelanda, Australia. Eppure la NATO contemporaneamente, ma in modo autonomo, ha preso posizione. I toni sono prudenti, ma fa comunque sapere di prendere atto delle accuse contro Pechino ed esprime solidarietà ai paesi colpiti. Ricordiamo, la NATO recentemente ha indicato la Cina e la sua cyberattività come un rischio di peso e in forte crescita per la sicurezza.
Ma andiamo al concreto, di che accuse stiamo parlando?
Washington e altri governi ritengono le autorità di Pechino responsabili di attività di pirateria informatica di massa. La più recente risale a marzo, quando hacker hanno utilizzato le falle del servizio di messaggeria di Exchange di Microsoft per carpire dati e informazioni. 100.000 i server violati, con furti a società, città e istituzioni locali. Microsoft aveva già puntato il dito contro la Cina, oggi si accusano hacker cinesi che hanno agito con il via libera del Ministero della Sicurezza. sicurezza, l'intelligence civile cinese. Gli Stati Uniti hanno anche individuato 4 pirati informatici, sempre cinesi, 3 dei quali appartenenti al ministero che ho citato, che hanno rubato dati e tecnologia tra il 2011 e il 2018. Furti riguardanti la tecnologia per veicoli autonomi, il settore chimico genetico, furti avvenuti soprattutto in Germania. Questi pirati, che hanno agito con il beneplacito di Pechino, erano mossi anche dal profitto personale, quindi sono all'origine anche di tentativi di estorsione da milioni di dollari.
Queste dunque le accuse, ma cosa chiedono gli Stati Uniti e i suoi alleati?
Finora solo la Russia era finita nel mirino di Washington in quest'ambito, ora ci finisce anche Pechino, ma contrariamente a quanto fatto dall'UE, che lo scorso anno ha imposto sanzioni contro individui cinesi per motivi legati alla cybercriminalità, gli Stati Uniti non hanno messo sul tavolo misure coercitive. Il comunicato è però un chiaro monito a Pechino, vi si può leggere che il comportamento cinese è incoerente con il ruolo di leader del mondo, ruolo ambito dalla Cina.
Chiara Savi e le accuse contro Pechino. Intanto, sempre per rimanere in tema, il governo francese, temendo interferenze nelle presidenziali dell'anno prossimo, ha lanciato un organismo per prevenire e bloccare tentativi di diffondere fake news e alterare la campagna elettorale, di conseguenza l'esito del voto. Da Parigi ce ne parla Antonella Tarquini.
Le presidenziali si avvicinano. Il governo francese ritiene molto alta la minaccia di ingerenze straniere nella manipolazione dell'informazione e, per combattere le fake news pilotate dall'estero, mette in campo un servizio di vigilanza ad hoc. Si chiamerà Vigilum, sarà operativo da settembre, 7 mesi prima del voto. Entro gennaio vi lavoreranno una 50 di persone, tra analisti ed esperti di media numerici, sotto l'egida del segretario generale della difesa e della sicurezza nazionale, che dipende dal primo ministro, e la supervisione di un comitato d'etica e scientifico presieduto da un membro del Consiglio di Stato, assistito da un membro del Consiglio Superiore dell'Audiovisivo. All'insegna quindi della trasparenza assoluta per snidare eventuali tentativi di destabilizzare lo Stato sul piano politico da parte di un governo o un'organizzazione stranieri, ma anche per verificare che chi è coinvolto nelle elezioni non sia preda facile, suscettibile di cadere in trappole compromettenti, afferma l'ex segretario di Stato all'informatica Majubi, che ricorda quando migliaia di mail private e professionali di personalità della Repubblica en Marche furono pubblicate a 2 giorni dal secondo turno delle ultime presidenziali. Altro motivo di inquietudine è le virulente campagne antifrancesi sui social dopo gli attentati dell'autunno scorso, oltre naturalmente ai tentativi di ingerenze documentati in scrutini passati anche in altri paesi.
E a Parigi è stato arrestato oggi l'ex membro delle Brigate Rosse Maurizio Di Marzio, l'unico rimasto finora irreperibile dopo la retata di fine aprile e per cui l'Italia aveva chiesto l'estradizione. Per l'uomo oggi, 60enne, sarebbe dovuta scattare la prescrizione in maggio, ma la Corte d'Assise di Roma ha fatto sapere che la pena per lui non è ancora prescritta, da cui l'arresto. Ed ora le inondazioni in Germania e Belgio. È salito a oltre 190 il numero delle vittime accertate dell'ondata di maltempo, un bilancio però destinato ad aggravarsi ancora a causa del numero di dispersi, che rimane elevatissimo soprattutto in territorio tedesco. Si continua a cercare nel fango mentre cresce anche la polemica verso le autorità accusate di aver sottovalutato i rischi e di aver allertato la popolazione in ritardo. Per gli ultimi aggiornamenti siamo collegati in diretta con Stefano Grazioli da Bonn.
Sì, buonasera. La situazione rimane molto molto difficile, soprattutto per quel che riguarda la ricerca dei dispersi, come è stato detto. I collegamenti telefonici nella valle dell'Ar non sono ancora stati ripristinati completamente, mancano circa 170 persone all'appello solo in questo distretto, ma sono molte di più quelle che non sono riuscite a confermare la loro presenza nelle 2 regioni più colpite, Renania-Palatinato e Nord Reno-Vestfalia. Ci vorranno giorni per avere i numeri sicuri in questo senso. Proseguono i lavori poi per riaprire le vie di comunicazione, 5.000 strade sono state in totale danneggiate. Fermo invece ancora il traffico ferroviario dopo che la piena ha spazzato via decine di chilometri di binari. Il ministro degli interni, Horst Seehofer, ha visitato oggi la diga di Steinbach, dove è rientrato per fortuna l'allarme dopo che il bacino è stato svuotato la notte scorsa. Critica invece la giornata a Erstadt, dove una voragine che giovedì scorso ha inghiottito alcune case ha fatto sì che il terreno adesso è pericoloso articolante e rischia di cedere in alcuni punti. Insomma, l'emergenza continua e non finirà certo presto.
Non finirà certo presto, Stefano Grazioli, ne hai fatto menzione, il ministro degli interni Seehofer era sul posto, ieri nelle ore scorse è stato anche il turno della cancelliera tedesca Merkel. Ecco, cosa possiamo aggiungere da un profilo politico? Insomma, non sono mancate le critiche per come è stata gestita questa situazione?
Sì, le critiche non sono mancate, ma sia Seehofer oggi che Merkel ieri hanno lasciato poco spazio a queste critiche, forse un po' strumentali sui ritardi, e entrambi si sono concentrati invece sulla collaborazione necessaria tra Stato e Regioni per affrontare l'emergenza in modo veloce ed efficiente. Mercoledì prossimo, dopodomani, 6 giorni dopo il disastro, il governo approverà subito il piano di aiuti sul breve e sul lungo periodo. Le cifre precise non ci sono ancora, ma il ministro delle Finanze Olaf Scholz e anche Seehofer hanno parlato di circa 400 milioni di euro, poco più di 400 milioni di franchi per il sostegno immediato, mentre per la ricostruzione ci vorranno miliardi. Quanti ancora non si sa, visto che l'entità dei danni è ancora tutta da calcolare. Dopo l'ultima alluvione del 2013 i fondi Stato-Regioni avevano raggiunto 8 miliardi di euro. Facile che questa soglia verrà superata.
Cifre dunque molto molto ingenti. Grazie Stefano Grazioli per questi aggiornamenti. E di Svizzera, pure colpita seppur meno violentemente dal maltempo, la situazione si sta lentamente normalizzando. Il livello di laghi e fiumi è in calo e questo vale anche per il lago di Neuchâtel, che questa mattina aveva registrato un record di 430 metri e qualche centimetro, un livello superiore al record raggiunto nel 2015. Il paesaggio alpino sta cambiando e lo sta facendo molto velocemente. Solo nell'ultimo decennio sono nati, per effetto dello scioglimento dei ghiacciai, 180 laghetti. Un numero che ha impressionato gli stessi autori di un recente inventario su questi bacini d'acqua realizzato sotto la guida dell'Istituto di Ricerca sull'Acqua. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
I laghi glaciali sono testimoni del cambiamento climatico. Tra il 2006 e il 2016 la loro formazione è aumentata in modo significativo, con una media di 18 nuovi laghi e una crescita di oltre 150.000 metri quadrati ogni anno. Una velocità che ha sorpreso gli stessi ricercatori, che hanno censito da 1850 a oggi circa 1200 specchi d'acqua. Nico Mülk tra i coautori dell'inventario.
Die entstehen eigentlich überall. Wo Gletscher verschwinden, auch wenn's kleine Gletscher sind.
Nascono dove vi sono dei ghiacciai che scompaiono. Non importa se questi siano piccoli o grandi, la dimensione non gioca alcun ruolo. Il fenomeno si presenta in modo abbastanza omogeneo in tutta la Svizzera, in tutte le regioni dove i ghiacciai stanno scomparendo. E anche nei Grigioni, in Ticino, dove vi sono piccoli ghiacciai, nascono dei laghetti.
Graubünden oder in Tessin, wo es kleine Gletscher sind, entstehen Seen.
Questi laghi glaciali hanno occupato le pagine delle cronache non solo per la loro bellezza. Si pensi allo spettacolare fenomeno degli iceberg sul Gran Pass in Valle Bedretto, diventati una vera e propria attrazione lo scorso inverno, ma anche per i rischi.
Was wir berechnet haben sind ein paar Parameter.
Quel che abbiamo considerato sono un paio di parametri che sono interessanti per misurare il pericolo. Per esempio, l'altezza dello sbarramento permette di stabilire con che facilità un'ondata potrebbe portare a una frana o a un'inondazione. Parametri quali l'altezza dello sbarramento o l'esistenza di un deflusso sono stati esaminati per ogni singolo lago e sono stati inclusi nello studio. Abbiamo così fornito una buona base per il passo successivo, una ricerca sui pericoli e sui rischi. Il ricercatore Nico Mülk, insieme ad altri studiosi dell'Università di Zurigo e dell'Ufficio federale dell'Ambiente, ha analizzato la crescita di questi specchi d'acqua grazie alle fotografie aeree fornite da Swisstopo e alle banche dati sui ghiacciai. Le informazioni più vecchie risalgono alla metà del XIX secolo, alla fine della piccola era glaciale, quando i naturalisti cominciarono ad interessarsi allo scioglimento dei ghiacciai.
La più grande sospensione dei diritti umani in Occidente della storia recente, una ferita ancora aperta. Sono queste le parole con cui si ricordano il G8 di Genova del 2001, un evento che è rimasto impresso nella memoria collettiva non solo italiana, soprattutto per la violenta repressione da parte delle forze dell'ordine. Oggi, infatti, ricorre il 20° anniversario da quell'evento e noi lo ricorderemo con una serie di contributi. A spiegarci qual è il fil rouge, il filo rosso di questi contributi? È la nostra corrispondente dall'Italia, Anna Valenti.
Sì, lo sottolineavi bene tu, Nicola, il G8 di Genova è stato un evento spartiacque che chi come me e te ha più di 20 anni ricorda bene, mentre i più giovani ne hanno sentito forse solo l'eco e dunque va loro raccontato, perché è stato un evento sentito anche in Svizzera, da dove partirono molti giovani per protestare contro la globalizzazione spinta e le politiche neoliberiste che stavano abbracciando gli 8 più potenti leader della terra. E anche questi ragazzi subirono le violenze della polizia italiana. Con questa miniserie vogliamo capire i fatti, ma anche raccontarvi le violenze attraverso le testimonianze di chi le ha subite e porre riflettori soprattutto sulle questioni irrisolte. Ad esempio, perché per la morte di Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere durante gli scontri, non c'è stato un processo? Ma abbiamo sentito anche la voce della polizia per capire se ci sia un legame tra i fatti di Genova allora e i pestaggi del carcere di Santa Maria Capua Vetere oggi. E poi, che cosa resta delle proteste globali? Qual è la loro eredità e sono ancora attuali?
Anna Valenti, di quei fatti, dei fatti del G8 di Genova, si parla ancora, l'abbiamo detto noi stessi, come di una ferita ancora aperta. Come mai?
Perché malgrado siano passati 20 anni, restano ancora molte le domande senza risposta. Ad esempio, chi ordinò la dura repressione? E poi c'è questo senso di ingiustizia, di impunità. Per le violenze nella scuola Diaz e nel carcere di Bolzaneto sono stati condannati 25 agenti di polizia, quasi tutti alti quadri, con condanne che vanno a un massimo di 4 anni. Alcuni di loro hanno fatto addirittura carriera. Le pene invece per i 24 manifestanti arrestati e condannati anche solo per avere assistito alle devastazioni dei Black Bloc che non sono mai stati fermati dalla polizia, le pene, ecco, lì sono state molto più pesanti.
E allora partiamo proprio da quello che accadde 20 anni fa, dal racconto di quella pagina nera della recente storia italiana. La ricostruzione, lo ribadisco, è di Anna Valenti.
L'8 luglio, migliaia di giovani di diverse nazionalità venuti per chiedere agli 8 grandi della terra un altro mondo si radunano a Piazzale Kennedy di Genova. L'anti-G8 parte nella festa, che continua il giorno dopo con il corteo per i diritti dei migranti. Venerdì 20 luglio, il G8 entra nel vivo. Il neo premier italiano Silvio Berlusconi attende a Palazzo Ducale l'arrivo di George W. Bush, Vladimir Putin, Gerhard Schröder, Jacques Chirac, Tony Blair, il canadese Chrétien e il nipponico Koizumi. È anche il giorno del corteo dei disobbedienti che tenteranno di sfondare la zona rossa. Corteo autorizzato, violazione simbolica concordata. Ma non c'è aria di festa, bensì di tensione. In città fa capolino il blocco nero, i cosiddetti Black Bloc. Iniziano a spaccare vetrine di banche, agenzie interinali, grandi catene, danno fuoco a vetture. Mezzogiorno, lanciano molotov contro la polizia, hanno inizio i primi scontri, ma nessuno li ferma, si spostano rapidi, attaccano addirittura il carcere di Marassi.
Gamma 19 con tutti gli uomini a Marassi, ripeto, è urgente.
La centrale operativa chiede rinforzi, ma avvisa di fare attenzione perché parallelamente c'è il corteo pacifico che sta scendendo su via Tolemaide e che va oltrepassato.
Genova 65.
Ma le forze dell'ordine, non è chiaro perché, invece lo caricano. È qui che tutto precipita, volano i manganelli, camionette lanciate a velocità per disperdere i manifestanti che reagiscono con rabbia. I manifestanti cercano rifugio nelle vie laterali, anche lì scontri e cariche. 17:15, un gruppo imbocca una via che porta a Piazza Alimonda. Davanti a loro un reparto di carabinieri seguiti da 2 jeep, che però non li affronta ma si ritira. Un defender si blocca, i manifestanti lo attorniano. 17:27.
Addio! No!
Il corpo di un ragazzo a terra, a 23 anni, si chiama Carlo Giuliani, ucciso da un proiettile partito dalla jeep. A spararlo un agente di 20 anni, Mario Placanica, in servizio da 6 mesi. Sull'anti-G8 cala una cappa plumbea. Ma non è ancora finita. Sabato 21 luglio, giorno della protesta conclusiva, 300.000 persone sfilano protestando anche per la morte di Carlo Giuliani. I Black Bloc ancora in azione, la polizia carica indistintamente i manifestanti. Nuova giornata di violenze, lunga giornata di violenze.
È dentro al cortile la polizia.
23.30, la polizia irrompe alla scuola Diaz, dove dormono gli attivisti del Genova Social Forum. Nascondono Black Bloc, hanno armi, la giustificazione. Macelleria messicana, così l'allora vicequestore di Roma, Michelangelo Fournier, chiama la mattanza che vede e la racconta così dal banco degli imputati.
Sono rimasto terrorizzato, basito, quando ho trovato la ragazza con la testa aperta. Quando mi sono reso conto che in realtà c'era una situazione di violenza unilaterale, ho urlato basta, basta. Ho ordinato ai miei uomini di uscire immediatamente dalla scuola e di chiamare immediatamente personale medico, di fare venire le ambulanze.
Violenza inaudita che si ripete anche a Bolzaneto, carcere dove vengono portati i manifestanti fermati. 93 in totale. Un morto, oltre 500 feriti, questo è il bilancio del G8 di Genova, quello che Amnesty International ha definito la più grande sospensione dei diritti umani dal secondo dopoguerra.
La ricostruzione dei fatti di Genova del 2001, chiudere questa edizione. Vi ricordo che questa pagina, nonché quelle che seguiranno sul tema nei prossimi appuntamenti informativi, possono essere ritrovate sulla nostra pagina web rsi.ch/news. A tutti l'augurio di una splendida serata.
Radio Televisione Svizzera.